Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffini in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti anche questo lunedì 17 febbraio 2025 a una nuova puntata di Doppio Clic. Prima di tutto i contatti: doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, commenti. Invece il 331-6214013 per dialogare con me in diretta, come al solito, tra una notizia e l'altra, con SMS, WhatsApp e Telegram, oppure l'email diretta@popolarenetwork.it. Cominciamo con una nota di servizio, Radio Popolare è anche radio di servizio, che riguarda il sistema sanitario lombardo, quindi mi scuso con chi sta fuori dalla Lombardia, anche se in realtà fra un po' questa cosa potrebbe interessare a tutti. Oggi è il 17 di febbraio, dal 15 di febbraio cambia il modo in cui funziona il sistema di recapito delle ricette mediche elettroniche. Allora, fino a due giorni fa automaticamente venivano segnalate, notificate tramite SMS o tramite email. Adesso, per riceverle sotto questa forma, le notifiche, è necessario dare il proprio consenso espresso. Come si fa? Lo dico molto rapidamente, chissà se mi sto sovrapponendo a Vittorio Agnoletto in qualche modo, ma si fa andando sul fascicolo sanitario regionale con accesso tramite SPID o carta d'identità elettronica. Da lì si entra nella sezione profilo e impostazioni. Da lì si entra nella sezione notifiche e ci sono tutta una serie di spunte da mettere. Se non lo fate, non vi arrivano le notifiche via SMS sul fatto che sono state caricate le ricette sul fascicolo sanitario. Insomma, datevi da fare se lo trovate un servizio utile, perlomeno come l'ho sempre trovato io. Ci spostiamo dalla Lombardia alla Germania invece per parlare di fake news, perché si stanno avvicinando le elezioni in Germania e naturalmente stanno crescendo a dismisura i sistemi pensati per diffondere fake news. Devo dire che tutta la vicenda è raccontata molto molto bene da un servizio di Milena Gavanelli sul Corriere della Sera.it, all'interno del suo data room, con tanto di video ma anche di un corposo articolo che fotografa un po' quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo in pratica è che c'è una vera e propria rete di siti internet che diffonde fake news. L'articolo, devo dire, è fatto molto bene, non succede spesso nei siti generalisti, perché spiega proprio il meccanismo. Il meccanismo è quello che abbiamo raccontato anche qualche volta qui, in particolare lo abbiamo raccontato con Claudio Michelizza di bufale.net, quello di utilizzare dei siti internet che sembrano dei siti di news, in realtà sono dei siti doppelganger, cioè sono dei siti che hanno una veste grafica o un indirizzo che somiglia a quello di siti affidabili. In alcuni casi addirittura si tratta di siti internet che hanno chiuso, testate che hanno chiuso, quindi hanno lasciato libero il dominio e qualcuno li ha registrati, e vengono pubblicati su queste pagine, vengono pubblicate le fake news e poi di solito vengono diffuse tramite social network. Il meccanismo psicologico è sempre il solito: quando io vedo che una notizia sembra arrivare da un sito di news, anche se non lo conosco, ha comunque una veste di affidabilità. In realtà questo non è vero. Un altro meccanismo che viene messo in luce in quell'articolo e che secondo me è sempre interessante è quello della differenza fra articoli di informazione che sono sottoposti al controllo della redazione o agli articoli che invece sarebbero degli annunci pubblicitari, ma visto lo scarso controllo che hanno le stesse testate su quello che viene pubblicato, perché viene gestito tutto bene o male da delle agenzie e viene fatto in maniera pressoché automatica e indipendente, rischiano di confondersi, un po' come succedeva con i publi redazionali nei giornali cartacei. In questo caso però la Germania si sta trovando a affrontare un problema grossino, perché tutto questo diffondersi di fake news è strutturato attraverso una rete di circa 100 siti internet che vengono gestiti in realtà da un tizio statunitense che si chiama John Mark Dugan, è un ex marine, vice sceriffo di Palm Beach, che naturalmente è un attivista di un movimento di alt-right, quindi l'estrema destra statunitense, che in buona sostanza ha questa rete di siti che permettono di diffondere il tutto. Il problema vero è che, come è stato sperimentato più volte quando si parla di fake news, la reazione giusta per chi vi viene coinvolto, per esempio, che ne so, il cancelliere Scholz, che a un certo punto è stato accusato di avere una villa a Hollywood che sarebbe stata distrutta dal rogo di Los Angeles, cosa non assolutamente vera. Beh, in realtà gli specialisti, gli esperti, dicono che il modo migliore per reagire a queste fake news è non amplificarle, perché sennò si fa il gioco di chi le ha messe in circolazione, quindi bisognerebbe fingersi morti, ma capisco che non sia sempre facile. Cambiamo argomento, torniamo dall'altra parte, anzi andiamo dall'altra parte dell'Atlantico per vedere cosa sta combinando il buon Elon Musk e partiamo con la sigla dedicata a lui. Allora, Musk sta facendo parlare parecchio di sé in queste ore per vari motivi. Vabbè, uno è quello, per esempio, legato al fatto che il suo Doge ha licenziato praticamente un bel po' di lavoratori che in realtà si occupavano di armi nucleari e adesso li stanno richiamando, perché non era una bella idea licenziarli in gruppo, creava qualche problema, ma questo non c'entra tanto con internet e le nuove tecnologie. Quello che cerca invece, che c'entra molto invece, è la notizia, per esempio, del fatto che gli scagnozzi di Elon Musk continuano, mettiamola così, a cercare di infilarsi dappertutto e i giudici federali hanno il loro bel da fare a cercare di bloccarli, perché il problema, come al solito, è che Doge sta cercando di ottenere dati da qualsiasi tipo di fonte federale per riuscire a individuare le spese che possono essere tagliate. Ecco, l'ultimo tentativo che ha fatto è stato quello di infiltrarsi, mettiamola così, al Internal Revenue Services. In pratica, di cosa si tratta? È l'equivalente statunitense a livello federale del nostro fisco. Quindi sono arrivati dei responsabili di Doge, come al solito ragazzotti, neodiplomati, con i loro bei computer, che volevano avere i dati aggiornati con le registrazioni di tutti i pagamenti delle tasse. Dalle parte del IRS, come viene chiamato l'Internal Revenue Service, si sono rifiutati, si sono immediatamente rivolti alle autorità e l'azione è stata bloccata. Il tema sostanziale è che tutti questi dati raccolti dal Doge, che ricordiamolo, non è un ente federale, è una sorta di ibrido di cui non è ancora ben chiaro anche a livello costituzionale diciamo la natura, vengono raccolti e non si sa come vengono trattati. Anzi, diciamo che i dubbi che vengano trattati male e con poca attenzione, sia per la sicurezza che per la privacy, potrebbe arrivare anche da un articolo che è stato pubblicato da 404 Media, che è un sito che si occupa di questioni legate a internet e in particolare molto sensibile alla privacy, che ha ricevuto diciamo una soffiata da alcuni sviluppatori. Sono andati a verificarlo e hanno scoperto che in pratica il sito web di Doge, quindi proprio dell'organizzazione che Elon Musk sta guidando per il taglio, ha un database aperto, quindi chiunque in pratica può modificare i dati all'interno del sito. Ecco, diciamo che se questo è il livello di sicurezza nella gestione dei dati che ha questa organizzazione, stiamo freschi. Allora, approfittato dello stacco per leggermi un po' i messaggi che sono arrivati. Allora, con diciamo Paco che dice: ti assicuro che fingersi morto è la cosa che riesce meglio Olaf Scholz, questa è veramente carina. Mentre Simone segnala un aspetto legato al fascicolo sanitario che andrò sicuramente a verificare, cioè il fatto che siano anche cambiate le norme sulla privacy. Bisogna vedere quali siano però i legami con le normative nazionali, visto e considerato che fra un po' anche altre regioni dovrebbero arrivare ad avere lo stesso tipo di servizio. Ma rimaniamo su Elon Musk e sull'aria che si respira negli Stati Uniti nel mondo di internet a causa di questa presenza piuttosto ingombrante e di una polemica che in realtà si trascina da diversi mesi. Però adesso, con il nuovo ruolo di Elon Musk nell'amministrazione statunitense, ha portato alcune persone a prendere delle contromisure, e stiamo parlando in particolare di Wikipedia che immagino tutti conoscano e tutti come me considerino uno strumento fondamentale per orientarsi o trovare informazioni con un buon livello di attendibilità. Wikipedia è uno dei nemici a cui Musk ha giurato vendetta. Lo ha sempre fatto perché ha sempre considerato Wikipedia come un gruppo di persone orientate politicamente in maniera diversa da lui, tant'è che la chiamava Wokepedia, con riferimento alla cultura woke che alla destra proprio non piace. Ma le cose sono peggiorate notevolmente da quando Wikipedia ha aggiornato la pagina di Wikipedia US che riguarda Elon Musk. Perché? Perché è stato aggiunto un capitoletto in pratica in cui viene citata la sua bella uscita nel corso dell'insediamento di Donald Trump, con tanto di una gif animata che fa vedere il famoso saluto finito al centro delle polemiche. Allora, Musk si è infuriato per questa cosa, ha messo in dubbio l'oggettività della voce, dopodiché è intervenuto in realtà il cofondatore Jimmy Wales, che ha messo i puntini sulle i, dicendo che quello che hanno scritto è che lui ha fatto un gesto che molte persone l'hanno paragonato a un saluto nazista e che lui ha negato che avesse alcun significato. Insomma, non c'è nessuna opinione. Il punto è che ormai lo scontro è aperto e dalle parti di Wikipedia cominciano a porsi dei problemi riguardo al fatto che, essendo una piattaforma aperta, essendo una piattaforma a cui contribuiscono delle persone spontaneamente, queste persone possano essere oggetto di ritorsioni sia direttamente da parte dell'amministrazione statunitense, visto e considerato che c'è dentro Donald Trump e il suo amichetto Elon Musk, sia da parte di qualche simpatizzante. Qual è l'anello veramente debole che è stato individuato all'interno di Wikipedia? Il fatto che, per una questione di trasparenza fino ad oggi, Nel momento in cui un contributore di Wikipedia andava a modificare una voce, veniva pubblicato in chiaro il suo indirizzo IP. Ecco, l'indirizzo IP permette di risalire a chi è questa persona, o comunque perlomeno di risalire al dispositivo, e è anche uno strumento che potenzialmente potrebbe consentire di portare cyberattacchi. Quindi dalle parti di Wikipedia stanno pensando di cominciare a utilizzare dei metodi per metterli al sicuro, quindi degli account temporanei che permettano di intervenire sulla enciclopedia libera senza essere troppo esposti. Beh, devo dire che è abbastanza inquietante il fatto che siano arrivati a doversi porre questo tipo di problema. Si respira aria veramente pesante da quelle parti. E andiamo invece a parlare di sicurezza, quella che non ha il sito di Doge, perché mi è capitato di incrociare un articolo che mi ha fatto un po' saltare sulla sedia. In realtà è un articolo da CNBC, che è anche una, diciamo, testata sensata, in cui il titolo dice: qui ci sono i 50 PIN di 4 cifre più usati, cercate di non usarli, perché sono stati rilasciati sul dark web. Allora, la cosa mi ha incuriosito, sono andato a leggermi l'articolo e devo dire che, vabbè, è un po' un'operazione di clickbait, però vale la pena forse affrontare il tema dei PIN e delle password, differenze, problema del dark web nel momento in cui c'è una password o un PIN sul dark web. Allora, intanto questi dati arrivano da una ricerca di un sito internet che si chiama Have I Been Pwned, che è abbastanza conosciuto e che da tempo, ormai in memore, raccoglie tutti i database che vengono rilasciati sul dark web dai cybercriminali con le password che hanno rubato e che vengono messe a disposizione degli altri cybercriminali per far vedere quali sono quelle più utilizzate. Diciamo che ha un ruolo pedagogico educativo, ne abbiamo parlato già anche su queste frequenze, viene sempre fuori che una delle più usate è 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ragionare su complessità delle password e di non usare password che vengono utilizzate da tanti ha un senso, ma sui PIN ha senso? La risposta in breve è no. Perché? Allora, quando parliamo di un PIN di 4 cifre, non stiamo parlando di qualcosa che deve essere terribilmente complicato, anche perché le possibili combinazioni che si possono ottenere con 4 cifre del PIN sono 10.000 e quindi non è che siano un granché. Considerate che un computer, se non ha dei limiti, riesce a violare una cosa del genere in 0,1 secondi più o meno, a provare tutte le possibili combinazioni. Quindi il PIN di solito viene utilizzato su qualcosa come il telefono che permette di bloccare il dispositivo dopo 2 o 3 tentativi che non sono andati a buon fine. Quindi il tema di trovarla particolarmente complessa non c'è. Chiaro che utilizzare 1111 oppure 1234 non è una bellissima idea. Credo che l'unico dato che emerge interessante, che emerge da questa ricerca, però anche lì credo che sia abbastanza intuibile, è che su 50, i primi 50 PIN che sono stati pubblicati come violati all'interno dei Web Impound, 30 inizino per 19 o per 20, il che significa in buona sostanza che è tutta gente che ha inserito come PIN la sua data di nascita. E beh, quello non credo che ci voglia uno studio così complesso per capire che non è una bellissima idea. E tossicchiando, vado a trattare l'ultimo tema che riguarda l'intelligenza artificiale, che oggi l'abbiamo un po' trascurata. Perché? Beh, dall'AI Action Summit di Parigi forse qualcosa di buono è uscito, a parte le sparate di Macron da una parte, J.D. Vance dall'altra, e queste aspirazioni alla grandeur nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, quello che è uscito è stata la presentazione da parte di Salesforce. Salesforce è una grossa azienda che si occupa in buona sostanza di CRM, quindi si occupa di database, gestione dei dati, viene utilizzata come strumento di marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ha messo a punto una metrica, un sistema, un indice, viene definito dal punto di vista tecnico, per misurare l'impatto energetico dell'intelligenza artificiale, e lo propone come un sistema univoco, che significa che dovrebbe diventare uno standard che potrebbe permettere a tutte le aziende di fare una valutazione sull'impatto energetico, quindi quanto consumano i diversi modelli di intelligenza artificiale che si possono scegliere, e anche sulla base di questa considerazione, che vabbè, nella migliore delle ipotesi affonda le radici in una preoccupazione per l'ambiente, nella peggiore, ma comunque è un effetto boomerang, nei consumi che sono legati, decidere quale utilizzare, comprendendo in questo modo quale sia più efficiente. Boh, speriamo che questa, fra le tante iniziative annunciate, possa perlomeno prendere piede. Per oggi il nostro tempo termina qui, io vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che come al solito prosegue con Poveri ma belli, con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, parte 1, poi il GR in breve, poi parte 2 di Poveri ma belli, poi Esteri e poi si va avanti. Una buona serata da Marco Schiaffino, con Doppio Clic ci si sente su queste frequenze domani.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view.